Quello che è entrato in sottofondo è un brano estratto dalla parte mancante, l'album di inediti di Francesco Di Giacomo, uscito il 21 di febbraio. Adesso ne parleremo insieme a Paolo Sentinelli, che ha curato questo disco.
Ma dove vado con questo troppo in gola, come un coltello che toglie la parola? Ma dove vado con questo troppo addosso, è un morso al cuore che arriva fino all'osso. Ma il senso giusto cammina in senso inverso. Ma che ci faccio in questo labirinto, pieno di spari e sensi obbligatori, che vanno in fondo a chissà dove, e a fare cosa, nessuno sa che cosa. Ma che ci faccio con questo troppo addosso, se tutto questo si porta via me stesso? Coprimi la fronte che non voglio guardare, bruciami gli occhi, non voglio sentire, bucami le orecchie che non devo pensare, curami e piegami la schiena di calezzanare, legami le braccia, impareranno a volare, curami come fossi un figlio. Un figlio. Ma che ci faccio in questo cielo basso, come un angelo perso che sbatte sul soffitto, che non sapeva che il cielo avesse un tetto, salirci sopra, trovarsi dentro un fosso, e tutti sotto con questo troppo addosso, col cuore preso, spolpato fino all'osso. Ma il senso giusto cammina in senso inverso, il senso giusto. Coprimi la fronte che non voglio guardare, bruciami gli occhi che non voglio sentire, bucami le orecchie, non devo pensare, curami. Piegami la schiena di carezzare, legami le braccia, impareranno a volare, curami. Come fossi un figlio, tuo figlio, tuo figlio.
Si apre così questo album, la parte mancante di Francesco Di Giacomo, si apre con la sua voce che davvero sapeva toccare l'anima, questi suoni così corposi, così belli di questo brano che ci siamo ascoltati, il senso giusto, che è poi quello che segue e in quest'area. Fra l'altro c'è da ricordare che questo disco per il momento è un progetto molto particolare, perché è uscito nelle edicole come vinile il 21 di febbraio. Il 21 di febbraio, quindi c'è lato A e lato B. Il 21 di febbraio è il giorno in cui Francesco Di Giacomo è scomparso. Sicuramente uno di quei progetti, insomma, che fanno anche male, però ci fanno riascoltare ancora davvero una delle voci più belle che abbiamo mai avuto nel panorama musicale italiano. Forse a torto considerato, non a torto, insomma, considerata la voce del progressive italiano, ma è troppo riduttivo, perché Francesco Di Giacomo ha cantato di tutto. E la sua voce ha affrontato qualsiasi genere musicale in maniera così meravigliosa. Chi ha curato questo disco e chi si è preso l'onere di poi continuare il lavoro che è stato interrotto purtroppo nel 2013 è Paolo Sentinelli, che noi abbiamo collegato al telefono. Ciao Paolo e benvenuto qui su Radio Fly. Ciao.
Ciao a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Allora, senti, io partirei dal raccontare chi era Francesco Di Giacomo E non è facile, ti metto subito in crisi perché non è facile.
A parte l'aspetto umano che ci legava fuori dalla musica, no? Dall'arte, perché eravamo molto amici.
Certo.
Ho frequentato per 10 anni casa di Francesco e in 10 anni abbiamo scritto queste canzoni senza pensare adesso facciamo una canzone, questo ritornello, mettici il testo, ma dai nostri incontri, dai dialoghi ci raccontavamo. E Francesco è a livello artistico, è un artista a 360 gradi, una persona capace di emozionarti raccontandogli una storia o improvvisandola, è capace di cantare e di dare quell'emozione con la voce. Ma anche quando andavamo a fare la spesa, o faceva la spesa al supermercato, no? Davanti a un formaggio poteva diventare un momento di poesia. Quindi è un artista a 360 gradi con cui, oltre a fare questo album, abbiamo fatto anche uno spettacolo in teatro dove lui recitava, uno spettacolo La Cenerentola, La Parte Mancante, scritto totalmente da Francesco con queste canzoni. Quindi un artista che andava in teatro, cantava, scriveva racconti, canzoni. Insomma, che dire?
Sì, un vulcano. Ma la cosa che a me ha sempre affascinato di lui è poi questa apertura verso tutto, perché faccio un esempio su tutti, il Fado, cioè cantava anche il Fado, per dire, lui che è la voce del progressive italiano, che appunto per questo dicevo troppo riduttiva, per quanto sia ovviamente un onore, un pregio essere considerati tali, però è troppo riduttivo per quello che ha cantato lui, no? E che ha fatto?
Ma sì, ma certo, lui ha fatto con Eugenio Finardi e Marco Poeta questo progetto.
È bellissimo. Fado, sì.
Andavano in giro a cantare il Fado, che è una musica con delle liriche che si sposavano benissimo con il suo timbro vocale.
Sì.
Ma non solo, ha fatto delle cose con i Verde Boa, abbiamo fatto delle cose piano e voce, recitando. Lui aveva questo dono proprio della scrittura, questo dono del raccontare. Anche nell'album ci sono 2 brani dove lui non canta, ma legge, recita. Io ho fatto un accompagnamento sonoro, ma lui non canta, quindi lui si metteva in gioco su tutto. Non è che dice, sì, qui devo leggere e non canto, quindi no, io sono un cantante. No, lui era proprio un artista totale. Ecco.
Sì, poi
come hai detto bene te, con il Fado appunto riusciva a fare anche questo.
Anche delle cose straordinarie. Che poi, non so, tu che lo conosci molto bene, ovviamente lo sai meglio di noi, mi sembra anche un artista di quelli che se gli veniva proposto qualcosa non si tirava indietro, cioè se l'affascinava, poteva essere anche andare sulla luna, ma lui lo faceva, no? Sempre aperto a tutto.
Ma sì, esattamente così, cioè lui non è che aveva dei limiti, degli schemi mentali, anzi
ovviamente lo doveva toccare, perché altrimenti niente.
Certo, doveva avere comunque un coinvolgimento emotivo, artistico, però certo che sì. Io quando gli ho proposto, ci sta un brano che è Luoghi Comuni, dove lui canta su una cassa in 4/4 e un pianoforte, e a volte io ho sempre avuto una passione per la musica elettronica, ho sempre fatto delle cose utilizzando campionamenti o dei suoni creati da me, e lui, cioè, quando la gente lo ascoltava diceva, ma questo è Francesco su questo tipo di sonorità? Quando senti Luoghi Comuni è così, cioè una cassa poi diventa mezzo tecnico,
insomma
qualcosa che c'è, cioè, Francesco con la voce stressata, con il delay, campionata, insomma,
sì.
Devo dire, era molto aperto.
Senti, perché 5 anni ci sono voluti per far uscire questo disco?
Perché io e Antonella Caspoli,
la moglie di Francesco.
Che ha prodotto il disco insieme a me, che è stata preziosissima, abbiamo preso questo tempo per elaborare, insomma. Il disco si poteva fare dopo 4 mesi, perché le voci sono quelle di Francesco, io l'avevo già tutto sul computer, gli arrangiamenti erano già tutti fatti, queste canzoni Francesco le aveva cantate, seppur in cucina da lui o nella mia sala da pranzo, nel mio salone,
ecco.
non le abbiamo registrate in uno studio, però le voci le avevo già tutti, gli arrangiamenti non ho toccato nulla, ho soltanto rimesso in bella copia, ho risuonato i pianoforti, Maurizio Masi ha risuonato la batteria, però insomma era già tutto pronto, ma avremmo un po' tradito quello che era il nostro progetto, che era tutto fuorché pensato per lo show business, e 2 perché abbiamo avuto bisogno di elaborare,
certo,
non è stato facile per Antonella, la moglie di Francesco, e per me trovare un nuovo equilibrio, perché diciamo che qualcosa ti cambia proprio. Il rapporto che avevo con Francesco, ripeto, al di là della musica, era proprio quello di vedersi sempre, almeno una volta, due volte a settimana a casa sua, mangiare, raccontarsi, scambiare, cioè, da un'abitudine era diventata una necessità. Quindi 5 anni sono quelli che ci sono voluti per elaborare e per mettersi in una condizione di passare da una fase di dolore a vivere una fase in questo momento di gioia.
Cioè, sì,
adesso
certo.
Io dico, sono felice per tutto il tempo, la gioia di tutto il tempo speso insieme. Ma subito dopo era veramente un gran dolore, non è la testa di pensare, non ti importa nulla, sì, abbiamo le canzoni di Francesco, un album inedito, potrebbe interessare alle major, alle case discografiche, no, proprio no, abbiamo atteso. Ecco.
Certo, e come è giusto rispettare il tempo del dolore, perché insomma è stata una cosa improvvisa che ha scioccato tutti, quindi insomma non lo capisco. Quando si mette mano a queste cose, a questi progetti, ovviamente tutto questo richiede un percorso che è sì bello perché ritrovi la voce, ritrovi tutto quello che hai creato, però ovviamente anche doloroso, questo in ogni momento.
Eh sì, perché poi tu considera che io nel mio computer che ho nel mio studiolo a casa, c'era sempre lui, la sua voce, ho tutto lì, ho tutto registrato, quindi è così. Non è stato semplice, non è stato per niente semplice, ma adesso, ripeto, grazie a Antonella, la moglie di Francesco, Maurizio Masi che ha fatto la produzione artistica e tutta una serie di musicisti amici che hanno collaborato con il disco, che ci hanno dato proprio la forza, l'energia giusta per trasformare tutto questo da dolore in questo momento una gioia, in questo momento la gioia di ricordare Francesco.
Certo. Senti, invece allora l'album, dicevi, lo stavate preparando, insomma, ovviamente le voci erano state fatte così come prova
come provini,
certo, tanto per buttare lì i testi, qualcosa.
Sì, per fare gli arrangiamenti, per farle suonare, per finire le canzoni. Avevamo queste, le voci erano già tutte registrate prima, poi avevamo deciso di pubblicare, però evidentemente poi così è successo quello che volevamo, certo, non succedesse, ma è successo e niente, le cose sono andate così.
Quindi,
ma eravamo già pronti per poter poi entrare in studio e lavorare.
Ecco, quindi tutto era pronto per arrivare in studio, insomma, era già stata fatta tutta la scrittura, tutto.
Per mettere tutto in bella in bella copia, diciamo, io gli arrangiamenti non li ho toccati, sono quelli che Francesco conosceva. E, cioè, ho messo un po' di tempo, qualche canzone l'abbiamo scritta nel 2005, nel 2006, in 10 anni l'abbiamo scritta, non è che abbiamo detto dai facciamo un disco, questa è una musica, mettici un testo sopra, no, assolutamente, oppure questo è un testo, mettici la musica, no. Nei nostri dialoghi io prendevo appunti delle cose bellissime che tirava fuori Francesco, e con questi appunti che su un foglio di giornale, nel retro di una bolletta, tornavo a casa, mettevo al pianoforte e cercavo una melodia per poter far cantare quelle parole o dei suoni che non fossero troppo invasivi, e quindi una musica che potesse veramente accogliere queste parole. È nato tutto così.
Ecco, quindi ognuno ovviamente aveva i suoi percorsi, la sua vita artistica, anche insieme ovviamente, e però poi uscivano queste canzoni, usciva l'idea di questo disco, veramente senza fretta, perché avete cominciato 10 anni prima, insomma, quindi se c'era qualcosa c'era, altrimenti si aspettava, senza fretta.
Nel senso che non pensavamo di dover scrivere per pubblicare assolutamente qualcosa, nel senso, poi uno con il mestiere si mette lì, cerca tu la creatività, comunque la coltivi, cerchi di farla venire fuori, ti metti lì, dobbiamo scrivere un disco, nel giro di un paio d'anni magari ti metti lì e scrivi. Noi era proprio il nostro piacere di scrivere senza stare a pensare, ma qui come ci faccio a fare l'inciso, qui mi manca il ritornello, no, ci sono alcune canzoni che poi hanno l'inciso, il ritornello che arriva una volta sola e non si ripete più, perché il testo non prevedeva che si ripetesse.
Certo.
Poi dopo molte prendono la forma canzone, come questa che abbiamo appena ascoltato, Il senso giusto, La parte mancante, hanno poi una forma canzone.
Sì.
Poi da questi appunti io tornavo a casa di Francesco, gli facevo sentire, portavo sempre con il mio pianoforte elettrico che portavo e attaccavo a casa di Francesco, gli facevo sentire, guarda questa cosa com'è, e la mettiamo a posto, poi mi facevo gli arrangiamenti a casa, ci confrontavamo e così, ma tutto per il piacere di scrivere. Infatti è un disco senza censura, senza stare a dire questo si può dire, questo non si può dire. Era veramente molto libero, tutto molto libero.
Sì, come ovviamente lo è stato lui per tutta la vita, insomma, quindi è la sua libertà che... Quindi non, l'album non ha una storia a sé, una storia, diciamo, non racconta una storia, ma sono delle piccole storie che sono state poi messe insieme.
Sono storie molto intime, legate all'amore, al racconto di un amore che se ne andava, a un racconto su fanno il mondo a pezzi, chi se ne frega, no? Legato alla situazione mondiale, di questo degrado a cui stiamo assistendo. Una volta io ho detto, ma un riesci a fare un testo solo con verbi e avverbi? Lui dice, dai, va su. E allora scrive, vedi che progettano, compongono, scompongono, dirigono, così e com'è. Senti che realizzano, tramutano, soppesano. Quindi era entrato in questa, a volte no, lo provocavo pure, no? Dice, sei così bravo, scrivi una cosa del genere, e poi da lì c'è venuta una musica sopra, ripeto, tutto in massima libertà, quindi sono periodi diversi in cui sono state scritte queste canzoni, perché comunque Francesco aveva ancora una penna molto, molto viva, molto poetica.
E poi molto reattivo anche alle provocazioni, ora passami il termine provocazione, ovviamente agli stimoli, ecco, molto molto reattivo su questo. No?
Molto, sì, assolutamente. Poi la cosa sorprendente è che queste canzoni, che magari sono state scritte 10 anni fa, le puoi trovare ancora di attualità, certo. Come lo stato delle cose, che noi restiamo tutti fermi così, signoribili, noi immobili rispetto a tutto il sistema che invece decide e fa come vuole.
Sì. Senti, secondo te perché lo hanno chiamato in tanti a collaborare? Perché la sua voce si sente in tanti progetti musicali?
Ma perché Francesco aveva, al di là della questa capacità vocale, questa voce così con questo timbro così caratteristico che lo riconosci subito, no?
Infatti una delle voci più belle, insomma, anche della storia della musica rock italiana, almeno.
Questa voce così particolare, ma soprattutto Francesco, come hai detto te, metteva sempre cuore, senza stare a vedere, cioè, se una cosa gli piaceva e lo coinvolgeva emotivamente, artisticamente, non si tirava certo indietro, non stava lì a vedere quanti soldi ci sono, quanti punti di royalty, no, assolutamente no.
La curiosità
era proprio per l'amore di fare l'arte, insomma.
Senti, questo disco è uscito, dicevamo prima, su vinile, adesso solamente su vinile, il 21 febbraio, che è il giorno, sono passati 5 anni proprio in quella data dalla scomparsa di Francesco, però so che c'è un progetto che poi lo vedrà uscire anche in altra forma, vero?
Sì, noi allora è uscito il 21 febbraio, dobbiamo uscire a dicembre, ma abbiamo atteso i 5 anni proprio come chiusura di un cerchio, no? 5, certo. Può sembrare un numero che è quasi perfetto, suona bene, e quindi abbiamo atteso proprio la data del 21 febbraio, usciamo soltanto in vinile perché è un progetto ambizioso, romantico, esce soltanto in edicola, devo dire che siamo felicissimi perché è andato già tutto esaurito e l'editore sta provvedendo già tra poco con una ristampa.
Si parla di una decina di giorni poi, no?
Sì, il 21 febbraio sono state fatte 6.000 copie, insomma, quindi siamo molto felici. Dopodiché a metà aprile uscirà anche la versione CD con tre bonus track di Francesco che recita un racconto scritto da lui su Cenerentola, un'altra cosa scritta con Adriano Viterbini e me con degli strumenti giocattolo e una canzone pianoforte e voce cantata da Francesco. Quindi ci sono questi tre inediti, questi tre bonus track, diciamo, sul CD.
Ecco, quindi a proposito di personaggi che sono curiosi, che hanno voglia di sperimentare, di suonare con tutti, anche Adriano Viterbini è uno di questi, insomma, lo troviamo davvero a suonare tutto.
Tutte le chitarre del disco sono state suonate da Adriano Viterbini, perché oltre ad essere un grande musicista, uno dei miei preferiti, ma siamo legati da una profonda amicizia. che va oltre la musica, cioè ci frequentiamo, ma un po' come tutti i musicisti che hanno suonato sul disco, con Alessandro Papozzo, Tony Armetta, Danilo Fiorucci, Gabriele Benigni che ha coordinato gli archi, cioè tutti i musicisti, Max Dedo, gli amici che ci sono stati vicino, Duccio Pasqua che dà un'interpretazione del disco all'interno del libretto, sono tutte persone con cui continuiamo a vederci, abbiamo un rapporto che va oltre il palco, oltre la musica, oltre il fatto di suonare, insomma.
Senti, lui come vedeva questa generazione che si è creata anche a Roma dagli anni 2000 in poi? Perché qualcuno l'ha anche frequentato poi, insomma, quindi.
Ma sì, ma Francesco era molto curioso, era quindi molto attento e diceva che questa è esattamente l'espressione, cioè ogni musica è l'espressione del tempo che viviamo.
Certo.
Ecco, questo è un disco che forse non rappresenta il tempo che viviamo, essendo stato scritto in un lungo periodo, 10 anni, uscito dopo 5 anni dalla morte di Francesco, quindi canzoni che puoi trovare scritte 15 anni fa. Amo dire che è un disco senza tempo proprio perché non è legato al momento, al suono del momento, però lui la viveva bene, era molto rispettoso e amava molto anche gli artisti emergenti. Mi ricordo anche una collaborazione che aveva fatto con Tommaso Zanello Piotta,
con Piotta
su,
sì,
un pezzo dove ha suonato Adriano le chitarre, lui ha messo un pezzo di voce, cioè era molto curioso e molto attento,
sì.
Si rendeva conto che magari non era
il suo, però certo.
Il suo suono, però era il suono di oggi, il suono di questi tempi, voglio dire, ti può piacere o non ti può piacere, ripeto, ma è la fotografia del tempo che viviamo.
No, e poi fa, insomma, credo che questa sia anche un po' la carta d'identità che fa vedere anche com'è una persona, insomma, rispettare la musica di questi tempi, forse è quello che bisogna fare tutti, insomma, dico noi un pochino in là con l'età, ecco.
Certo, ripeto, magari a me non prendono certe parole, certi testi,
certo,
che trovo nelle canzoni di oggi, però ripeto, è così, magari se torno indietro quello che piaceva a me quando ero ragazzo non piaceva alle persone più avanti con l'età all'epoca, ai miei genitori, faccio per dire, no?
Sì.
Però sai com'è, è così.
È giusto che sia così, penso sia giusto che sia così. Va bene, noi ci salutiamo con un'altra canzone ovviamente estratta da questo album, proprio quella che dà il titolo all'album. Perché la parte mancante?
Dunque, l'album si chiama La parte mancante perché avevamo deciso di chiamarlo così anche con Francesco. C'era uno spettacolo Cenerentola, La parte mancante, dove Francesco ha riscritto la sua versione di Cenerentola, la storia che mancava di Cenerentola secondo il suo punto di vista, ma soprattutto poi ci siamo domandati con Antonella Gaspoli e Maurizio Masi, no? Ma è giusto chiamarlo così, La parte mancante, adesso che Francesco non c'è più? Sì, abbiamo deciso, uno, per rispettare quello che avevamo scelto con Francesco, due, perché mette un po', chiude il cerchio anche sulla parte artistica mancante di Francesco, cioè pochi erano a conoscenza di questo progetto, di questa sua scrittura, di queste canzoni, e quindi chiudiamo il cerchio anche sulla parte mancante artistica di Francesco a completamento della sua vita.
Ok, va bene, l'ascoltiamo, allora ricordiamolo nelle edicole dove viene ristampato dopo ben 6.000 copie andate vendute con la rivista Prog, La parte mancante, questo album di inediti di Francesco Di Giacomo, realizzato da Paolo Sentinelli e dalla compagna, la moglie di Francesco Di Giacomo, Antonella Caspoli. Paolo Sentinelli lo abbiamo avuto con noi al telefono, grazie di questo racconto e complimenti.
Grazie, grazie a voi e a tutti i radioascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltare.
Certo.
Grazie mille.
Ciao, grazie.
Ciao.
Scusa, ero distratto, guardavo il mare. Certe volte succede, tu facci caso.
Se ti succede,
ci si ammazza un momento, con il fiato sorpreso da quell'andare e tornare che va di passo col cuore e somiglia alla vita. Parola corta, ingombrante, va dalla gola ai calzoni e ci metti una vita a capire cos'è. Scusa. casa, ero distratto, pensavo a niente, da perfetto imbecille. Tu invece tieni il mondo sotto controllo, hai problemi più seri di uno come me, che gioca un'altra partita in attacco, in difesa, è sempre in fuorigioco, non prevede avversari, ma rari momenti di ingenialità. Se sapessi guardare dalla parte più giusta, quella zona normale, senza strappi o sussulti, ma non mi è congeniale, non mi è congeniale, non mi è. Ma se sapessi guardare come guardano in tanti, quella zona neutrale, così calma e normale, ma non mi è congeniale, non mi è congeniale, non mi è. Scusa, ero distratto, te l'ho già detto, da questo mare tagliente che non ha niente da fare, e come un velo sottile mi ricopre le spalle, ma non mi porta da te. Se sapessi trovare quella parte mancante, quel peccato immortale, una volta un istante, quello mi è congeniale, mi è congeniale, mi è. Scusa, scusa se insisto, capisci il senso, certi equilibri perfetti lasciano il segno, marcano il segno, tra intelligenza e passione, dal cazzo al cuore, stesso percorso di ingenialità.